Ed eccoci qui pronti, buongiorno Giovanni.
Buongiorno Barbara.
Allora, oggi partiamo da una notizia che ho letto per caso su un giornale che proponeva, e rimaniamo in cultura americana Davide, visto che tu ci hai portato qui con il primo percorso, che proponeva la figura di Stephen Sondheim, scrittore di musical, ormai novantenne, quindi una grande cultura di questo genere, per il premio Nobel, come insomma, possibile premio Nobel. Allora Giovanni, ho pensato, possiamo sdoganare dopo Dylan anche la scrittura per il teatro, per il musical? Tu cosa ne pensi?
Penso che la questione si fa pericolosa.
Allora, ne parleremo al momento debito, però insomma l'argomento della cultura americana, del musical, di cosa è stato per l'America questo genere musicale è comunque molto intrigante e tutto sommato ancora attuale, perché è ancora un genere che a New York e non solo ha grande successo. Vediamo se racconta ancora qualcosa del presente, e lo facciamo con i nostri ospiti. Franco Fabbri, buongiorno, bentrovato.
Buongiorno, buongiorno a tutte e due e a tutti gli ascoltatori.
E Giordano Montecchi, buongiorno Giordano.
Buongiorno a tutti quanti, sono qua, eccomi.
Eccoci, grazie di essere con noi. Franco Fabbri, a te subito questa prima domanda: che cosa ha rappresentato il musical per la cultura americana?
Ma per la cultura americana è difficile da dire, perché un secolo di musical, di teatro, di canzoni è penetrato nella cultura musicale e non solo americana, in ogni angolo. Cioè alcune canzoni, alcuni spettacoli, i film che ne sono stati tratti, oppure anche i musical che sono stati creati direttamente per il cinema, sono entrati a far parte della cultura di massa e non solo di massa degli Stati Uniti, quindi, e non solo degli Stati Uniti, fra l'altro pensiamo anche al grande successo del musical in Inghilterra e poi la sua penetrazione in altri paesi europei e gradatamente anche verso paesi che a lungo sono stati abbastanza refrattari come l'Italia. Quindi è parte integrante della cultura americana. Del resto quando si parla ad esempio di un compositore, musicista, direttore d'orchestra come Leonard Bernstein. Per Bernstein avere scritto una commedia musicale, cioè West Side Story, è stato un momento importante nella costruzione della sua poetica in generale, cioè non è che si è dedicato a qualcosa di estraneo. Fin dai primissimi tempi, fino ad esempio della sua tesi di laurea, l'obiettivo di Bernstein era creare un teatro musicale autenticamente americano, e per farlo si è ispirato a Gershwin e ha pensato di lavorare anche nel campo della commedia musicale. Quindi questa è la commedia musicale per gli Stati Uniti.
Certo, e dunque il rapporto, diciamo, di questo genere musicale è un rapporto delicato, un equilibrio tra musica e testo, naturalmente. Giordano Montecchi, a te questa domanda, cioè il testo di questo genere musicale, che poi si è trasformato anche nel successo di alcune grandi canzoni che sono state estrapolate dal musical per diventare patrimonio, insomma, di musicale a sé. Quanto ha influito la presenza di un certo tipo di testi del successo appunto del musical come genere musicale?
Ma parlare di testo è un po' limitativo e fuorviante, anche perché bisogna distinguere nel musical, a differenza dell'opera dove c'è indiscutibilmente un librettista. Nel musical, proprio per le sue caratteristiche, per essere un connubio di attorialità recitata e canto, esiste il drammaturgo, che è l'autore del testo, per l'appunto, del plot, del dramma, insomma, e il lyricist, come lo chiamano nel gergo tecnico, cioè l'autore dei versi delle canzoni.
Certo.
Ora, per esempio, Stephen Sondheim, che citavi prima, ha iniziato come, insomma, si è affermato come lyricist lavorando con Leonard Bernstein in West Side Story, e poi ha essendo lui compositore, anche, insomma, ha lavorato per conto suo e in genere ha fatto poi tutto in casa, un po' alla Wagner, insomma. Quindi il testo sì, ma il testo ha anche una lunga evoluzione e trasformazione nell'ambito della musical comedy, come la chiamano più correttamente, insomma, viene classificata così musicologicamente, perché il musical viene fuori, ma lo stesso si potrebbe dire anche dell'opera italiana e dell'opera in generale, viene fuori dal varietà, cioè da pezzi sciolti, messi su un palcoscenico e cuciti fra di loro con vari numeri, saltimbanchi, prestigiatori, barzellettieri, eccetera. No, questo è il varietà, insomma, è il teatro popolare, già nell'Ottocento e ancora prima lo era, i vaudeville e così via. Ma il musical, appunto, nasce da questo genere di spettacolarità e poi adopera dei compositori, Gershwin, ma poi forse soprattutto colui che è stato un po' il Wagner forse del musical, non so se poi questo paragone possa, Richard Rodgers, che nel 1943 con Oklahoma segna proprio il trionfo del cosiddetto musical integrato, cioè che ha completamente cancellato la tradizione del musical fatto di brani musicali non sempre collegati con la vicenda drammaturgica, ma proprio crea un'operetta sostanzialmente, tipicamente americana, tipicamente americana, che fa un ampio utilizzo di quello strumento straordinario che proprio Leonard Bernstein chiamava il Broadway slang, cioè il jazz, va bene, cioè quindi la scrittura ispirata, intrisa di jazz, che poi ha segnato quello stile, come l'eternizzazione del musical nei cosiddetti evergreen, cioè in quelle canzoni che per il 90% sono tratte appunto da grandi successi di Broadway, del teatro musicale. E quindi ecco che con Oklahoma si arriva a questo musical che raggiunge, insomma, questo livello d'arte insperato forse nelle origini.
Ed eccolo qui, I Feel Pretty, naturalmente da West Side Story di Leonard Bernstein, la musica sua. Abbiamo parlato, Giordano, stavamo parlando appunto del genere del musical, della stratificazione anche di personalità che ruotano attorno a questo genere. Eccoti ancora con noi, Giordano, ti invitiamo a concludere il tuo discorso.
Ma dunque, sì, so che è caduto il collegamento, sì. Ma in realtà, dicevo, dopo Oklahoma, che opera capolavoro, insomma, di Richard Rodgers nel campo del musical, sì. Che segna un apice da un punto di vista proprio della storia del genere, però per l'appunto dopo lo Zenith inizia a mio avviso il declino. In realtà, non so poi se questo si era già sentito, nel secondo dopoguerra il musical conosce dei successi strepitosi, ma non ha più quella caratteristica del musical fra le due guerre, e mi riferisco in particolare al musical americano, sì, che faceva del musical ancora in una fase di formazione, in un certo senso, ma in una fase di crescita, di sviluppo e di straordinario, una miniera di songs, di canzoni, di melodie una più bella dell'altra. Nel dopoguerra il musical, da un punto di vista teatrale, drammaturgico, raggiunge una sua perfezione, integrità e coerenza, ma a scapito delle melodie. Ho detto che Richard Rodgers può essere considerato, forse una battuta un po' fuori luogo, il Wagner del musical, ma mi viene in mente a questo proposito Calzanti, quella feroce battuta di Stravinsky, il quale diceva che nell'aria, in un'aria di Verdi, come La donna immobile, c'è più valore, c'è più musica che in tutta la tetralogia di Wagner. Ecco, sembra come se il dramma si fagocitasse la canzone. È un'ipotesi, forse, non so cosa ne pensa Franco.
Franco, cosa ne pensi?
Beh, io penso che Wagner non ha scritto Blue Moon, non ha scritto My Favorite Things, quindi stiamo confrontando cose molto diverse, molto certo, lontane. Ma del resto quello che dice Giordano è giusto, ma è legato anche proprio allo sviluppo storico del musical, che, come proprio Giordano ha già accennato, nasce da due fonti principali. Una è lo spettacolo di varietà e il vaudeville, che fra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento era, una, dal punto di vista musicale, una sequenza di pezzi che erano completamente scollegati l'uno dall'altro. Questo nasceva proprio anche dal processo di selezione, dal fatto che chi metteva su uno di quegli spettacoli andava a far visita agli editori musicali che erano lì dietro Broadway, in quel quartiere che poi sarebbe stato chiamato Timpanà. A lei si facevano dare gli ultimi spartiti e confezionavano lo spettacolo. A un certo punto ci si rende conto, specialmente da parte degli autori di queste canzoni, che le canzoni scelte in questo modo erano totalmente fungibili, cioè come del resto è accaduto anche nella storia dell'opera. Cioè, se una canzone non va, la si toglie e se ne mette un'altra, salvo che in un'opera di Rossini, se un'aria non va, Rossini ne scrive un'altra, ma se in uno spettacolo di varietà una canzone viene tolta, magari viene sostituita da una canzone di un altro autore. Quindi qual era lo stratagemma e l'obiettivo che permetteva invece di conservare la presenza negli spettacoli, che era così importante per la fama e per i guadagni degli autori dei testi e degli autori delle musiche? Fare sì che gli spettacoli avessero un filo conduttore che rendeva indispensabile una certa canzone a un certo punto, e se poi le canzoni erano tutte della stessa coppia di autori, ancora meglio, no? E quindi da qui nascono degli spettacoli che non sono ancora delle vere commedie musicali, ma cominciano ad avere una traccia di filo narrativo, drammaturgico, eccetera, che poi si trasforma, finché non si arriva appunto, direi, prima ancora di Oklahoma, a Showboat di Kern alla fine degli anni venti, che è, diciamo, il passo ulteriore in cui c'è davvero una trama e così via. Ma poi, se posso dirlo, l'altro modello era quello dell'operetta, che era conosciuta sì, ma da una parte del pubblico, soprattutto il pubblico newyorkese, e erano arrivate soprattutto le operette di Gilbert and Sullivan, che però non corrispondevano al gusto degli americani, facevano molto ridere, sì, però molti degli accenni, diciamo, parodistici, ironici, non erano compresi. Ma è certo che gli autori come Kern, come Gershwin, come lo stesso Rodgers, aspiravano a produrre qualcosa che fosse un po' come una versione americana dell'operetta, quindi anche questo mette insieme, diciamo, questi diversi pezzi e li conduce poi all'epoca considerata d'oro della commedia musicale, cioè gli anni 30 e 40 del Novecento.
Ecco Franco, sulla base di quanto stavi sottolineando e anche alcuni elementi che Giordano citava prima, in che misura, spostando l'osservatorio dagli Stati Uniti, dall'America al vecchio continente, possiamo considerare invece l'operetta europea, e cioè il fenomeno francese soprattutto, e anche in Italia alcune cose, come precursori del musical che poi troverà anche una sua dimensione, chiamiamola così, più europea. Sto dicendo il mondo francese e per esempio La fanciulla del West può essere in qualche modo considerata un'opera che precorre il modello del musical.
Sì, beh, ci sono ovviamente, questi riferimenti esistono. Il pubblico americano, ad esempio, faceva fatica a capire le operette di Offenbach, ad esempio, perché tutti i tratti, diciamo, parodistici che per il pubblico francese erano chiarissimi, cioè tutti i riferimenti alla vita, alla società, alla politica francese di quel tempo, no? Degli anni 50, 60, dell'Ottocento, erano chiarissimi al pubblico parigino, ma chiunque al di fuori vedeva queste operette ambientate in strani paesi inesistenti dell'Europa orientale, con delle vicende incomprensibili. Poi un'altra cosa va detta a proposito dei rapporti fra Europa e Stati Uniti, che l'opera da tre soldi fu pensata come un musical, perché è vero che era ispirata, anzi inizialmente era una traduzione, adattamento della Beggar's Opera che veniva dall'Inghilterra dal Settecento, ma poi il modello teatral musicale che Brecht e Weill misero insieme derivava dalla commedia musicale americana. L'orchestrina che suonò la prima versione dell'opera da tre soldi era modellata sulle orchestrine di jazz che arrivavano in Europa dagli Stati Uniti. Quindi c'è stato fin da allora un rapporto, diciamo, bidirezionale di influenza fra la scena americana e la scena europea.
Nothing's plenty for me. Oh, got no car, got no mule, got no misery. The folks with plenty of nothing got a lock on the door. Oh, afraid somebody's going to rob 'em while there's out making more. What for? Got no lock on the door, that's no way to be. They can steal the rug from the floor, that's okay with me, cause the things that I look prize, like the stars in the skies, all free. Yes, I got plenty of nothing, And nothing's a plenty for me. Oh, got my gal, got my song, got heaven all day long. Got my gal, got my love. Yes, got my song.
Oh, I got plenty of nothing, and nothing's plenty for me. I got the sun, got the moon, got the deep blue sea.
E dunque Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, Porgy and Bess, la musica naturalmente di George Gershwin. Giordano Montecchi, ritorniamo nell'ambito prettamente musicale e prettamente americano. Abbiamo parlato dell'Europa, di come appunto l'operetta poi abbia avuto varianti diverse a seconda del tessuto culturale dei paesi, oltre alla Francia, in cui si è diffuso. In America nasce il musical, nasce anche strettamente legato al jazz, perché Gershwin ha mescolato tutta una serie di come dire, influenze oltre alla sua genialità. Quanto è stato importante dunque per questo genere l'approccio multiculturale, nel senso musicale del termine?
Infinitamente, sì. È stato infinitamente importante, perché come dicevo prima, Il jazz e la musica in generale, il modo con cui la musica afroamericana si è impadronito dei tesori, dei gioielli nascosti, non nascosti, insomma, incastonati, diciamo meglio, nelle decine, centinaia, migliaia di musical che dall'inizio del secolo fino ad oggi ancora si sono susseguiti nei teatri di Broadway. Il modo, dicevo, con cui questa musica, il jazz, insomma, in sostanza, si è impadronito di queste cose, ha reso il musical, come posso dire, un fenomeno appunto di rilievo culturale, storico, musicale nel XX secolo assoluto. Allora, non so, non posso, però dico dei nomi: Oh Lady Be Good, The Man I Love, I'm Embraceable You, I Got Written, Cheek to Cheek, Summertime, che Summertime viene da un'opera in realtà, Porgy and Bess era un'opera in realtà, non proprio un musical, e infatti segna un pochino poi la conclusione del percorso teatrale di Gershwin, anche perché dopo due anni dopo Gershwin muore poi, sì. My Funny Valentine ancora, eccetera. Allora, tutte queste canzoni che sono il cuore degli Evergreen, appunto, sono quel tesoro qui, insomma, che è racchiuso appunto nei musical e di cui il jazz si è nutrito da Charlie Parker, a Bill Evans, a Ella Fitzgerald, a Sarah Vaughan, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi è questo, secondo me, è soprattutto questo il lascito che ci lascia il musical, che a mio avviso, nonostante i successi attuali, ormai è un genere storicizzato, a mio avviso.
Franco, parliamo dell'oggi, il musical oggi. Gli esempi possono essere molti, credo, a partire dall'ennesima messa in scena di pagine storiche, a fenomeni del tutto europei, però che hanno trovato grande successo in tutto il mondo. Non so, ad esempio, se definire musical Notre Dame de Paris con le musiche di Cocciante, che lo si voglia o no, è uno spettacolo che ha superato ogni aspettativa, 15 milioni di spettatori con oltre 4.500 repliche in tutto il mondo. Che cosa dobbiamo dire?
Beh, del resto, restando prossimi proprio, potremmo ricordare che tuttora il musical che ha tenuto più a lungo in un teatro nella storia, sia a Londra, nei teatri del West End, che a New York, è un musical francese, cioè Les Misérables, che ha debuttato a Parigi, poi è uscito in versione in inglese in Inghilterra e poi è andato in America. Quindi in questo momento dovremmo dire che il principale compositore di musical che ha avuto successo nel mondo contemporaneo, negli anni Ottanta, è Claude-Michel Schoenberg, un signore francese di origine ungherese, non imparentato con Arnold. E poi ci sono molti altri musical di enorme successo, si possono citare, che so, Rent, la Chorus Line, moltissimi, fino alle produzioni anche cinematografiche, perché non dimentichiamo che dall'inizio degli anni 30, nell'epoca del cinema sonoro, cominciano a essere creati anche dei musical apposta per il cinema, quindi non adattamenti di commedie musicali che avevano avuto successo in teatro, ma musical scritti per il cinema, e Ira e George Gershwin ne fecero almeno un paio, se non sbaglio, no? Quindi non dobbiamo considerare i film musicali più o meno recenti come estranei alla storia del musical e pensare che il musical sia soltanto quello teatrale. Ci sono ormai, certo, numerosi esempi, poi ormai diciamo parliamo comunque di qualche tempo fa, ma a me viene in mente ad esempio Into the Woods, per tornare a Stephen Sondheim, sì, che ha avuto un grande successo come film, quindi per non dire che so di cose storiche come il Rocky Horror Picture Show. Quindi il musical è perfettamente radicato. Io sono poi molto d'accordo con Giordano Montecchi quando dice che a un certo punto questa fonte di canzoni che venivano utilizzate dai musicisti jazz sembra essersi esaurita, ma bisogna anche pensare che è cambiato il jazz.
Certo.
Che da un certo momento in poi, diciamo dopo Coltrane, che forse non vorrei dire, ma mi sembra che sia l'ultimo che prende un tema proprio di Rogers e ne fa uno dei classici del jazz, dopo di lui raramente i musicisti jazz hanno preso materiale dal musical, ma semplicemente perché il jazz è diventato un'altra cosa, è, certo, diventato soprattutto una cultura musicale diciamo orgogliosa delle radici africano-americane, e già questo, soltanto questo, mette un po' in crisi il rapporto con una forma di teatro musicale che è così tipicamente invece bianca.
Certo. Allora, un'ultima battuta per Giordano Montecchi, ritornando al presente. Allora, abbiamo visto che il musical è ancora vivo e vegeto, stiamo ascoltando sotto, e per chiudere questa puntata, la musica di Andrew Lloyd Webber da Cats. Giordano, possiamo dire che oggi il musical è stato un po', come dire, mangiato, per così dire, nella sua qualità musicale da una tendenza alla spettacolarità, cioè si punta più magari sull'effetto scenico? Tu cosa ne pensi?
Ma sì, sono d'accordo con te. Oggi la componente spettacolare nel teatro musicale, e non solo, anche nelle versioni cinematografiche e quant'altro, quindi non parlo neanche tanto di regia, parlo proprio nel caso del musical di quantità e di effetti speciali, eccetera. Il musical ancora oggi vengono reclamizzate nelle produzioni internazionali in Italia come 100 artisti, 100 coristi, 100 danzatori, 250 musicisti, non so qualcosa di... Ecco, questo è un modo di, è un tipo di cultura che a mio avviso appunto come dire, incide sulla qualità. Poi nessuno nega che anche in epoche recenti i lavori anche di Andrew Lloyd Webber, penso, non so, al Fantasma dell'Opera, certo, e così via, sono stati fonte di ispirazione e hanno una longevità, credo, che va al di là del successo, che pure è stato enorme. Però, ripeto, l'epoca d'oro, diciamo così, del musical, secondo me, si è chiusa da tempo per tante trasformazioni, una delle quali anche proprio la metamorfosi dei generi musicali, incluso il jazz e quant'altro.
Certamente.
Canzone però non tramonta. La canzone però non tramonta.
Già, questo è vero. È stato un piacere avervi con noi, è naturalmente sempre molto interessante. Franco Fabbri, grazie, buona giornata.
Grazie a te, grazie a voi, a tutti, anche Giordano.
Certo, anche Giordano.
Saluti a tutti quanti.
The moments of happiness, we had the experience, but missed the meaning, and approach to the meaning restores the experience in a different form. Beyond any meaning we can assign to happiness, the past experience revived in the meaning is not the experience of one life only, but of many generations. Not forgetting something that is probably quite ineffable,